Io ero un ragazzo sotto i 20 anni quando Giovanni XXIII, il 25 gennaio 1959, diede il primo annuncio sul Concilio Vaticano II e quando, nel giorno di Natale di 2 anni dopo, lo convocava per il 1962, donando come data di apertura l'11 ottobre. Ad un mese dall'apertura, con un messaggio radiofonico, lo stesso Papa invitava tutti a far propria l'esortazione evangelica «Levate capita vestra», cioè «alzate la testa perché la vostra liberazione è vicina». Ricordo l'atmosfera di quei giorni. L'eco dell'iniziativa aveva galvanizzato quasi tutti dentro la Chiesa. Da parte del mondo laico, tanta benevola curiosità e apertura. I segni più visibili erano quelli della gioia, della speranza, della voglia di misurarsi e di capire. Quasi tutti condividevamo la speranza del Papa quando al discorso di apertura disse: «La Chiesa si ingrandirà di spirituali ricchezze e, attingendovi forze di nuove energie, guarderà intrepida al futuro». Tutti applaudivano il suo scostarsi dai profeti di sventura, nominati adesso da Viacco, famosa quella sua uscita sui profeti di sventura, che diceva: annunziano eventi sempre infausti, quasi che incombesse la fine del mondo. E ci preparavamo a compiere quello che il Papa ci esortava, un balzo innanzi. Era un linguaggio simile ai cinesi di Mao, perché anche le guardie rosse volevano fare il grande balzo in avanti in quel periodo, ma anche la Chiesa voleva fare il suo balzo innanzi. Un nuovo balzo in avanti del regno di Cristo nel mondo. Poi vennero le costituzioni, i decreti, le dichiarazioni, le norme di applicazione. Il passaggio dall'ideale al reale, dall'astratto al concreto, dal sogno alla pratica quotidiana, a volte si fece laborioso. Risultò più ostico di quanto ci si potesse aspettare. Ma la Chiesa è andata avanti. Paolo VI, con senso di responsabilità, coerenza e vigilanza, portò a termine sia il concilio sia il post-concilio. Il risultato conclusivo fu che la Chiesa, uscita dal concilio, con tutte le problematiche che si sono avvinghiate ad essa lungo il percorso, apparve al mondo più disposta a rinnovarsi all'interno, più agile e vicina ai popoli all'esterno. Al punto che oggi il Papa, spronandoci a celebrare l'anno della fede, ci dice di celebrarlo nello spirito di quel concilio. Se si guarda all'intera realizzazione del Vaticano II, soprattutto ai contenuti e allo stile con cui i temi vengono scelti ed esposti, ci si accorge che questo concilio non si è accontentato di appiattirsi sui riti del passato. Esso ha voluto principalmente farsi carico dei fermenti che la modernità aveva prodotto e studiare i modi come aiutarla a convogliarli verso il bene comune. È un concilio che nasce e si sviluppa nella percezione di dover avere a che fare con un mondo dal volto nuovo. Nella storia si è prodotto del vino nuovo ed erano necessari odri nuovi per contenerlo. Il concetto percorre tutti i documenti, sino all'ultimo, la Gaudium et Spes, o Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, là dove si dice: è dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo. Questo è stato il concilio, una cosa pastorale più che dogmatica. A creare all'interno della Chiesa la sensibilità e l'urgenza di rapportarsi al mondo contemporaneo con nuovi metodi hanno contribuito tanti uomini di Chiesa, e tra questi i due richiamati nel titolo del nostro simposio, Rosmini e Newman. Altri relatori in queste giornate di studio fermeranno l'attenzione sia su Newman sia su Rosmini. Mio proposito è di aprire il corso su alcune linee generali che mettano in evidenza la comunione di spirito tra Rosmini ed il Concilio Vaticano II. Se si guarda alla citazione esplicita delle fonti dei documenti ufficiali del Concilio, il nome di Rosmini non appare né nel testo né nelle note. Sicuramente il suo nome è stato evocato durante le sedute conciliari. Una volta l'allora vescovo di Ivrea, Luigi Bettazzi, mi disse di essere stato il primo a pronunciare il nome di Rosmini durante una delle sedute. Ma in tali documenti la Chiesa attinge di preferenza, o attingeva, a fonti già accreditate dalla tradizione cattolica. Forse la Lumen Fidei, l'ultima enciclica che comincia a citare anche persone non cattoliche, e dottori, quindi santi, precedenti documenti pontifici. E Rosmini allora rimaneva ancora l'autore delle 40 proposizioni condannate dal Santo Ufficio, quindi non poteva il Concilio, anche quando pigliava un'idea di Rosmini, citarla come una idea di Rosmini. Se invece si guarda ai contenuti e soprattutto allo spirito entro il quale nascono e si sviluppano i temi del Vaticano II, allora si potrebbe dire che Rosmini, per chi lo conosce, salta fuori quasi da ogni pagina. Tanto per cominciare, è rosminiana la motivazione di fondo che spinge ad indire un nuovo concilio. Essa infatti consiste nella raggiunta consapevolezza del crescente distacco che si andava operando tra pastorale evangelica e civiltà contemporanea. Proprio il professor Diaco diceva prima quella lettera di Rosmini che diceva: gli uomini sono andati lontani e noi dobbiamo andare lontano per parlare loro. Non possiamo più aspettarli in chiesa, dobbiamo muoverci. Ed ecco i viaggi del Papa, i viaggi dei Vescovi, i viaggi, cioè non sono più le pecore che vanno dal pastore, ma è il pastore che va dalle pecore, perché le pecore sono andate lontane, cioè si sono un po' allontanate. Scrive allora la Lumen Gentium: moltitudini crescenti praticamente si staccano dalla religione. Era una presa d'atto. Forse nel passato non mancava questa consapevolezza, ma si tendeva a dar la colpa solamente a chi si allontanava dalla Chiesa. Ora la Chiesa nel suo complesso capisce che deve compiere anch'essa qualche passo, perché per sua natura è missionaria, dice il decreto Ad Gentes Divinitus sulla missionarietà della Chiesa, e non può quindi abbandonare a se stessa la pecora perduta. Prima ci si limitava a condannarla e basta, peggio per loro, non capiscono, si arrancino. Oggi si dice: no, sono fratelli nostri, figli nostri, e dovrebbero far parte della nostra casa, e quindi si cerca di andare a cercarli. La consapevolezza del distacco tra mondo cristiano e civiltà moderna, che si andava manifestando sotto forma di indifferentismo e di ostilità, e l'urgenza di provvedervi, in Rosmini è chiarissima già dai primi anni di vita. Egli scrive ad un amico, la frase riferita da Diaco: gli uomini sono andati lontani e noi dobbiamo andare lontano per raggiungerli. Era il precetto dell'amore per il prossimo che apriva una nuova strada, cioè la via del recupero, più che la via del taglio. Che si trattasse di amore e non di desiderio di potenza, lo si verifica dal fatto che nel Concilio si pensa a chi si è allontanato dai valori cristiani non come ad un avversario da combattere, ma come ad un uomo ferito da soccorrere. Il primo pensiero non va al male che il lontano ti può fare, ma al disagio che egli può provare nello stare fuori dalla tua casa, che tu pensi dovrebbe essere anche la sua casa. Di conseguenza ci si rivolge al lontano col desiderio di ascoltarlo, meglio ancora una parola che piaceva a Gianfranco Contini, auscultarlo, cioè auscultare un uomo come fa il dottore quando poggia la sua cosa sul cuore per sentire i battiti, no? Capire quindi le sue ragioni attraverso un dialogo sincero, esaminare da vicino le sue piaghe, tentare di proporre medicine adatte. È il samaritano che si piega sul viandante sfregiato dai ladroni. Da qui il proposito, sin dall'inizio, di realizzare un concilio più pastorale che dogmatico, improntato al dialogo e da ciò che unisce piuttosto che alla scomunica di ciò che ci divide. Il dialogo a sua volta presuppone di avere qualche cosa da ricevere oltre che il desiderio di dare. Così la Chiesa si dichiara disponibile a ricevere aiuto dalla storia, dal progresso, dalla cultura contemporanea, in modo da aprirsi, come dice la Gaudium et Spes, a nuove vie verso la verità e da promuovere uno scambio vitale tra la Chiesa e le diverse culture dei popoli. Per cui ci accorgeremo alla fine del Concilio che la Chiesa non ha solo tentato di dare, ma che ha recepito tante cose e tanti stili nuovi che non c'erano all'interno della Chiesa, ma che la cultura aveva portato avanti e che erano positive. La consapevolezza dello scollamento tra Chiesa e mondo contemporaneo non poteva non portare presto ad una nuova consapevolezza. Col pensiero moderno, l'attenzione dell'uomo si era spostata più sulla propria soggettività che sull'oggettività. Voglio dire che la religione e la morale viaggiano sempre su un duplice binario che forma come due poli. Da una parte vi è la parola di Dio e la legge morale, che sono oggettive e non negoziabili. Dall'altra parte il soggetto uomo che deve aderirvi. Ora, mentre nel passato il dovere di aderire all'oggetto quasi assorbiva le esigenze del soggetto e le manteneva in ombra, con la storia moderna si è cominciato a scavare nel labirinto umano entro il guazzabuglio del cuore umano. Cioè, prima si guardava al valore oggettivo, oggi si guarda alle capacità dell'uomo di adeguarsi a quel valore. Quindi una volta, ad esempio, mettiamo sotto l'Inquisizione, si torturava il singolo finché non diceva ciò che noi volevamo che dicesse, nella convinzione che il singolo doveva dire la verità. Oggi sappiamo che la libertà anche del soggetto ha dei limiti, ha di tollerabilità, oltre i quali dice tutto quello che noi vogliamo, ma non è più la verità quella che dice. Cioè tutta la psicologia e l'attenzione sul soggetto ha dovuto portare a tenere un po' più attenzione al soggetto che aderisce, oltre che al valore non negoziabile dell'oggetto. Da qui una sensibilità nuova verso i diritti dell'uomo, una comprensione maggiore verso i suoi errori, verso i limiti reali della libertà umana. La teologia e la morale oggettive vengono così a tingersi di maggiore umanità, allargano l'interesse verso l'antropologia. All'interno di questa nuova visione acquista visibilità l'autorevolezza della coscienza umana, quel faro interiore che si pronuncia sulla qualità etica dell'azione di ogni individuo. La coscienza, scrivono i padri del Concilio, è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria. Ancora, in materia religiosa, nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza, né sia impedito entro debiti limiti di agire in conformità ad essa. Ora, tutta l'opera rosminiana è stata impostata profeticamente su questa nuova sensibilità. Quando Rosmini medita sulla sua produzione di pensatore, spiega: la differenza tra me e i pensatori cattolici del passato sta nel fatto che questi ultimi partivano da Dio, cioè dall'oggetto, per giungere all'uomo, mentre io sono partito dall'uomo per arrivare a Dio. Ma stiamo percorrendo la stessa via. Era come dire: chi mi ha preceduto è partito dall'oggetto immutabile e roccioso per giungere al soggetto. Io invece sono partito dalla conoscenza del soggetto limitato per giungere a Dio. Egli dunque non aveva rinnegato nulla della tradizione cristiana, solamente aveva battuto una strada più consona ai tempi, quella di conoscere l'uomo prima di presentargli Dio. L'antropologia dunque, come in servizio della scienza morale, è il titolo di un suo libro, sia come disposizione a ricevere la grazia, o antropologia soprannaturale, che è un altro titolo del suo libro. Quando Rosmini scrisse il Trattato della coscienza morale, fu proprio questa nuova sensibilità verso il soggetto e soprattutto la denuncia dell'abuso che i nuovi moralisti stavano facendone a procurargli polemiche a non finire. I moralisti, scriveva egli, non hanno alcuna autorità a sovrapporsi alla coscienza del singolo. E la coscienza, prima che all'uomo, risponde direttamente a se stessa ed a Dio. Da qui anche la sua distinzione tra peccato e colpa, distinzione che includa la distinzione conciliare tra errore ed errante. È importante una verità cattolica che dal Concilio è venuta fuori: Dio ci ha dispensati dal compito di giudicare. A me il giudizio, dice Dio. Questa, per il cattolico che la capisce bene, è una cosa bellissima, perché è libero di trattare tutti con amore, con comprensione, con cosa, perché non spetta a lui giudicarlo. E quindi in nome della religione non potrebbe fare nulla all'altro uomo. Sarà Dio poi a giudicarlo. Tra le conseguenze che scaturivano dalla accresciuta attenzione al soggetto uomo, una delle più meravigliose fu l'ampliarsi della consapevolezza della dignità della persona umana. Il Concilio ne prende atto, scrive ad esempio nella Dignitatis Humanae: cresce la coscienza della esimia dignità della persona umana. Infatti, grazie al crescente benessere e soprattutto ad una cultura allargata a tutti gli strati sociali, ora si ampliava di molto la coscienza della propria dignità personale. Non più il solo nobile e letterato esigono di essere tenuti in considerazione, ma anche l'operaio ed il contadino. Tanti di noi non hanno preso atto che tutto ciò che si scriveva fino all'Ottocento lo si scriveva per il 4-5% di letterati che si parlavano tra di loro, in etica e in altre cose. La folla, il popolo, era anonimo, cioè non si scriveva per loro, perché nessuno sapeva leggere, parlavano dialetto tra di loro. Quindi tutto ciò di, anche di immoralità, moralità o cose che si scriveva fino a fine Settecento, anche a metà Ottocento, era tutto in base alla borghesia e ad alcuni intellettuali che si parlavano tra di loro. Il resto rimaneva come il mondo di Omero, di Virgilio, quando descrivevano le folle. Non conosciamo nessun soldato noi di Omero o di Virgilio o delle cose. Conosciamo Ettore, Achille, loro facevano la storia. Il popolo era solo una massa informe. Cosa stava succedendo con la modernità? Tutti quanti stavano pigliando atto dei loro diritti e quindi cominciavano a prendere coscienza di tutte queste cose. Il Vaticano II si rivolge a tutti nella loro dignità ormai di persone che sanno quali sono i loro diritti. Se uno ha la pazienza di leggere i vari documenti del Concilio, si accorge che la sensibilità dei padri su questo punto è grandissima e in nome della dignità della persona umana e dell'esigenza di un suo sviluppo integrale che punta nei padri conciliari nel rivelare le ricchezze del deposito della fede cristiana. È la nobiltà della persona che si viene a perdere quando ci si scosta dalla via cristiana, perché, scrive la Gaudium et Spes, la ragione più alta della dignità umana consiste nella sua vocazione alla comunione con Dio. Infatti, la Gaudium et Spes prosegue, solo Cristo svela pienamente l'uomo all'uomo. Si tratta di una dignità che accompagna l'uomo dal seno materno alla tomba. All'inizio si manifesta come presenza in lui di un germe divino. Durante la vita come diritto alla libertà, perché l'uomo può volgersi al bene soltanto nella libertà. Alla fine come compimento e perfezione, perché la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, quella divina. Ed anche qui Rosmini rimane una guida sicura ed un padre nobile. Egli nella sua filosofia del diritto aveva spiegato che la persona non solo possiede il diritto, ma è il diritto, cioè si identifica col diritto stesso, lo fa sorgere e lo alimenta. La persona è lo stesso diritto umano sussistente. Nel divino, nella natura, va alla ricerca e alla conferma della presenza del germe divino nell'uomo. Nella introduzione alla filosofia, poi, ci dà un profilo ideale dell'uomo sapiente che unisce insieme naturale e soprannaturale, pietà, scienza e grazia soprannaturale. Infine, nella Teodicea e Teosofia, ci descrive l'uomo beato, comprensore, che ha raggiunto la perfezione col diventare una bellezza microcosmica specifica. Proprio l'allargamento a tutti gli strati sociali della coscienza della propria dignità portava a dover cambiare stile di comunicazione. Rosmini si era sforzato di convincere i contemporanei che il principio di autorità doveva essere sostituito dal principio di persuasione. La gente non è più analfabeta, quindi non si accontenta che la morale e la religione vengano calate dall'alto. Visto che può, vuole ragionare con la propria testa, vuole capire e si riserva il diritto di approvare e di disapprovare. Il Concilio accetta in pieno questo principio. Anzitutto dice ai fedeli che esso si vuole presentare come un'assise pastorale e non dogmatica, cioè non vuole pronunciare, vuole solo convincere. Inoltre affronta ogni problema cercando di ragionarci sopra, riflettendo sulla sua bontà e sui suoi limiti, rispetta i pareri diversi, si sforza di mettere in luce la ragionevolezza della soluzione cristiana. Soprattutto è un concilio che fa dialogo, si rivolge a tutti indistintamente gli uomini, non chiude la porta a nessuno, rispetta ogni persona ed ogni categoria sociale. Le sue stesse soluzioni quasi li affida alla buona volontà e alla responsabilità dei destinatari. Sembra di sentire il Rosmini che rifiuta qualsiasi etichetta tranne quella di amico della verità che si rivolge ad altri amici della verità. L'atteggiamento invece dell'autoritario a me fa ricordare un mio vecchio professore di matematica che era terribile e tutti si lamentavano, e il preside in quegli anni di concilio diceva: dialoga con gli alunni, dialoga, non fare. E lui rispondeva immancabilmente dicendo: io dialogo sempre, dice, io domando ma sono loro che non rispondono, quindi come faccio a dialogare? Non aveva capito che cosa. Così la Chiesa si esprimeva un tempo, erano i cristiani che non rispondevano, non era quello lo spirito del dialogo del Concilio attuale. Tra i principi generali che vedono una piena consonanza di spirito tra il Concilio e Rosmini vi è una accresciuta sensibilità dei padri verso la cultura ed i complessi movimenti in essa operanti. Rosmini sentiva come una missione il riaccostamento tra Vangelo e cultura contemporanea, tra fede e ragione, cioè tra il lume naturale ed il lume soprannaturale, e questa missione la chiamava carità intellettuale. Si trattava di un genere di carità che i tempi avrebbero sempre più richiesto, ed egli prese sul serio il compito che Papa Pio VIII gli affidò come disposizione della provvidenza per lui, cioè condurre gli uomini alla ragione e per mezzo della ragione alla religione. Se esaminiamo i documenti del Concilio, ci accorgiamo che questa strada è stata percorsa largamente. Ci si rivolge in continuazione agli uomini di cultura e di scienza, li si invita ad approfondire i temi correnti, ad esprimere e far emergere nella loro professione i valori cristiani. Si è sensibili verso le produzioni artistiche che contengono un riverbero delle bellezze spirituali. Si invita a prendere atto dei nuovi mezzi di comunicazione di massa, perché se usati correttamente possono moltiplicare il bene. Sapete che un tempo a noi religiosi era proibito ascoltare la radio, e mentre qualche tempo fa sentivo Padre Livio che diceva di Radio Maria come è bello, dice, che un prete adesso può fare una predica e c'è un milione di persone che la ascolta. Altro che fare una predica in una chiesa, e fare la predica con un milione di persone che ti ascolta, questo è il bene dei mezzi di comunicazione di massa. Lo sono nel male, ma lo sono anche per chi vuole fare il bene, sono una moltiplicazione di bene. Si è consapevoli di quanto una posizione filosofica o scientifica nei riguardi della fede possa incidere sui comportamenti etici e religiosi. Soprattutto si invitano tutti a cercare senza pregiudizi la verità in ogni campo, nella convinzione che essa non potrà mai fare male alla religione. Altro particolare su questo campo: si cerca di recuperare tutti i frammenti di verità e di riconoscerne il valore sia in campo etico che religioso, soprattutto nella convinzione che dove sono autentiche troveranno nella religione cristiana riconoscimento e possibilità di respiro. Sono temi trattati ampiamente da Rosmini nell'introduzione alla filosofia. È su questo fondamento che anche le religioni non cattoliche e addirittura quelle non cristiane trovano spazio e considerazione senza dover perciò essere abbracciate integralmente. Si imprime forza ad ogni movimento ecumenico tra le diverse religioni cristiane ed interreligioso tra le diverse fedi non cristiane. Con tutte si può cercare ciò che ci unisce per far leva a ridurre le diversità e ad orientarsi verso l'ideale evangelico del solo gregge sotto un unico pastore. È ancora su questo fondamento che si considera ogni verità, anche parziale, un bene da non disprezzare, anzi da usare come appiglio possibile ad un dialogo ecumenico ed interreligioso che possa fare passi avanti verso la lontana meta di una unificazione religiosa mondiale. In tutta questa opera dei padri conciliari si respira l'ansia missionaria di abbracciare il mondo intero, quell'ansia amorosa che Clemente Rebora aveva rintracciato anche in Rosmini. Come a Rosmini ai suoi tempi, così ai padri conciliari, le anime non abituate a respirare l'aria universale della Chiesa Cattolica rimprovereranno di aver osato troppo. Per le persone grette e di corto respiro diventa imprudente uscire dal proprio comodo e caldo nido per investire il capitale di cui Dio ci ha fatto grazia. Rosmini, hanno scritto parecchi, ha sbagliato a visitare il mondo della filosofia non cattolica perché ha finito col contaminare la pulitezza del dogma cattolico. I padri conciliari, affermano ancora oggi alcuni tradizionalisti, con la loro ansia di dialogo hanno messo a rischio la pulitezza della dottrina morale e religiosa cattolica. Sono accuse meschine che rivelano la grettezza del proprio cuore, non certo il desiderio di un Paolo affinché il Vangelo raggiunga tutto il mondo. Paolo che si appella al Dio ignoto in Atene per iniziare un discorso religioso con gli ateniesi. Sono anche accuse che rivelano una fede fatta di paure e di sicurezza formale. E nella mia esperienza, chi è troppo tradizionalista è perché ha paura, non ha fede in Dio onnipotente e quindi crede che lui dovrà bloccare tutto, ma perché non crede di essere aiutato, mentre chi ha il coraggio di rischiare ha più fede in Dio di un intransigente. Segno che chi vi aderisce non è poi così sicuro della sua fede che può affrontare e vincere ogni ostacolo. Il seme evangelico, come ogni altro seme, va sparso su ogni tipo di terreno, così dice la parabola del Vangelo, perché di sua natura è missionario e deve raggiungere ogni angolo. I padri hanno preso sul serio il comando di Gesù: andate dunque ed ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Opera non presuntuosa, se fondata sulla promessa di Gesù: io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Un'altra delle cose che noto ancora in posizioni a volte molto rigide rispetto alla modernità è questa, che non c'è ansia missionaria, non c'è spirito missionario, cioè si è tanto preoccupate di conservare la purezza della religione che condannerebbero il mondo intero e non gliene importa nulla. Non è che soffrono perché il mondo non viene verso la Chiesa, sono arrabbiate, cioè peggio per loro. Mentre chi ha l'ansia missionaria, a ognuno che non ha preso l'ortodossia, fa pena, fa dolore e quindi vorrebbe fare in modo che l'altro entri, perché capisce che è un ferito, che deve guarirlo. Sono tutte caratteristiche che potete osservare nella vita normale di tutti i giorni. Le convergenze sopra esaminate tra spirito del Concilio e spirito rosminiano, forse più che da un contatto diretto tra i padri e Rosmini, vengono dal fatto che Rosmini le vide con chiarezza più di un secolo prima ed ora la storia veniva a dire che egli aveva visto giusto. Voglio dire che i padri hanno fatto propri fermenti ormai evidenti a tutti. Rosmini ha il merito di averli anticipati e di aver contribuito a renderli vincenti. Detto in altre parole, Rosmini era un presbite che camminava in mezzo a tanti miopi. Lui vedeva, ma gli altri non vedevano. E quando poi l'umanità camminando si è avvicinato verso quelle zone che Rosmini con sguardo di aquila vedeva, e ci si è dovuto prendere atto che, e quindi è la storia che ha dato ragione a Rosmini, non sono state che ha fatto vedere che vedeva giusto. Ma vi sono altri aspetti particolari dove forse Rosmini ha contribuito più da vicino a ispirare il Concilio, o almeno dove le consonanze e le risonanze rosminiane si toccano quasi con mano. Il testo rosminiano più tangibile a questo proposito è quello delle cinque piaghe della Santa Chiesa, di cui noi faremo omaggio a tutti i partecipanti. Un testo che, quasi sconosciuto prima del Concilio, dagli anni 60 in poi è diventato una specie di permanente bestseller. Pensate che nella settimana della beatificazione, con l'aiuto di Famiglia Cristiana, ne abbiamo venduti 24.000 copie in una settimana, cose rare che si possano vendere di un autore classico. Ed è curioso il fatto che Rosmini sia stato proclamato beato il 18 novembre, cioè il giorno del mese in cui egli aveva iniziato a scrivere questo libro 175 anni prima. In questo libro, anzitutto, Rosmini, con lo stesso titolo, rinuncia alla pretesa di una chiesa militante unilateralmente trionfante. E parlare di cinque piaghe della Chiesa era scandaloso allora, non si poteva parlare male della Chiesa. La Chiesa, per sua stessa natura e vocazione, è sì una santa cattolica apostolica, ma nella sua parte storica e visibile manifesta i limiti dell'uomo e dei tempi che la rappresentano. Quei limiti la tengono crocifissa. Durante il suo pellegrinaggio terreno tarpano le sue ali spirituali, le fanno ammettere sbagli e la rendono bisognosa di continua purificazione. Quando quindi in questi giorni, in questi tempi, si scopre ad esempio un prete pedofilo, quel prete sta crocifiggendo la Chiesa e la Chiesa vive crocifissa in quel prete. Non è che la Chiesa deve far suo il peccato di quel prete, anzi subisce a sua volta danno. Potrebbe, in un altro tipo di legislazione, costituirsi parte civile, perché il prete gli aveva promesso altro quando è stato fatto prete. Poi è lui che ha tradito la fiducia della Chiesa. È il riconoscimento quindi di una soggettività umana incapace di vivere all'altezza delle sue aspirazioni e dell'oggetto al quale aderisce. Forse per la prima volta il Concilio prende atto di questi limiti e non si vergogna più di chiedere scusa degli sbagli degli uomini di Chiesa. Quando sul decreto sull'ecumenismo, dal titolo Unitatis ed Integratio, si legge: chiediamo perdono a Dio e ai fratelli separati, sembra di sentire veramente un linguaggio nuovo. La prima delle cinque piaghe che Rosmini enumera, causa e origine di tutte le altre, è la divisione del popolo dal clero. Popolo dei fedeli e sacerdozio ministeriale sono come le due facce della stessa medaglia. Se perdono il rapporto di comunione reciproca, stentano a capirsi e ad instaurare un dialogo profondo e fecondo. Si tratta di una piaga che per Rosmini ha origine nel cuore stesso della Chiesa, cioè nella liturgia, in quell'opus Dei, come lo chiama Benedetto, nel quale clero e popolo strettamente uniti fungono da mediatori tra l'umanità e Dio, ponte di comunicazione fra tutte le tre chiese, la militante, la purgante, la trionfante. Una comunità che prega è sempre una comunità che si pone come ponte tra l'umanità e Dio. E sta pregando anche per l'umanità assente. Quindi è preziosa che ci siano comunità che fanno questo allacciamento con Dio. La liturgia, spiegava Rosmini, così come la si sta vivendo, non è in grado di trasmettere al fedele tutta la ricchezza di cui è portatrice. Va rimodellata in modo che possa nutrire non solo il sentimento, ma anche l'intelligenza e la volontà. Bisogna che il fedele prenda coscienza della ricca simbologia presente nei riti, dei contenuti che stanno dietro le parole e i gesti, in modo che tutto il suo essere si possa elevare a Dio e fruirlo. Bisognava cioè provvedere a che il popolo ricevesse una piena e vitale istruzione. Sotto questo punto di vista è significativo il fatto che il Concilio volle partire proprio dalla liturgia per dare alla luce il suo primo documento dal titolo Sacrosanctum Concilium o Constitutio de Sacra Liturgia. Certamente Rosmini c'è tutto là dove i padri definiscono la liturgia il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutta la sua virtù. Come non può non esultare dove si esortano i pastori a vigilare affinché i fedeli vi prendano parte consapevolmente, attivamente e fruttuosamente, ed i sacerdoti vengano aiutati a penetrare sempre più il senso di ciò che compiono nelle sacre funzioni. Insomma, sono parole del documento, i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede. Erano ormai maturi i tempi per recepire quanto Rosmini aveva cercato di far capire nelle cinque piaghe. La modernità, con la sua massiccia promozione dell'alfabetizzazione, aveva risvegliato nei popoli il gusto di sviluppare l'intelligenza e l'esercizio della ragione. Sarebbe stato un peccato non dare alimento a queste nuove potenzialità dei fedeli, soprattutto nel culto. La pietà che si coltiva nell'azione liturgica così sarebbe stata più ricca, più integrale, più coinvolgente tutto l'uomo. Rosmini non ha osato proporre che la liturgia si svolgesse in lingua volgare, perché sapeva che c'era una precisa indicazione che lo vietava. La bolla dogmatica Auctore in Fidei scomunicava chi diceva che vanno tradotte in italiano le cose liturgiche. Questo Rosmini lo sapeva, ma certamente avrebbe salutato con gioia la decisione del Concilio di permettere l'uso della lingua nativa. Dobbiamo tenere presente che per Rosmini, come per la Chiesa attuale, non basta conoscere la lingua italiana per poter usufruire dei frutti della liturgia. Bisogna conoscere cosa c'è nascosto dietro quel linguaggio, perché se io sentissi in italiano una lezione di matematica e non so niente di matematica, per me non capisco niente, capisco solo il suono della parola. Quindi Rosmini voleva dire molto di più che solo la lingua italiana, è solo il primo aiuto che si può dare. Poi invece bisogna approfondire tutto ciò che sta sotto quelle parole, sotto i gesti del sacerdote, sotto i simboli, eccetera. Un'altra esigenza delle cinque piaghe era che la Chiesa si guardasse allo specchio, prendesse coscienza della propria realtà umana e divina, misurasse le distanze tra la vocazione alla quale era idealmente chiamata e le limitazioni della risposta a questa vocazione. Ciò si rendeva necessario se essa voleva presentarsi al mondo con le carte in regola per guidare il corso futuro della storia, compito che le era congeniale. Ora, con la Lumen Gentium, la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, il Concilio intende illustrare al mondo intero e ai suoi fedeli la sua natura e la sua missione universale. Sa di essere per vocazione una comunità di fede, di speranze e di carità, colonna e sostegno della verità, ma riconosce di comprendere anche nel proprio seno peccatori, per cui risulta lungo la storia, sono parole nuove, santa e insieme sempre bisognosa di purificazione, cioè di penitenza e di rinnovamento. Sono proprio questi ultimi, i peccatori, a ferirla causando le piaghe di cui Rosmini parlava. Molte le risonanze dei temi cari a Rosmini, per esempio il riconoscimento di un sacerdozio comune dei fedeli, accanto al sacerdozio ministeriale o gerarchico. Sembra quasi che il documento l'abbia presa da Rosmini, queste parole. Ambedue complementari perché ordinate l'uno all'altro. Inoltre, il mettere in evidenza che la perfezione o santità non è compito riservato ai soli religiosi, ma a tutti, perché tutti nella Chiesa sono chiamati alla santità. Santità non solo propria, ma anche del mondo intero, alla quale i laici cooperano mediante l'esercizio del loro ufficio. La figura del Vescovo si staglia come il visibile principio e fondamento di unità nella Chiesa a lui affidata, l'ape regina attorno alla quale si assiepano sacerdoti, diaconi, religiosi, laici. Questa figura viene purificata dalle preoccupazioni temporali, dai legami coi principi, mentre vengono rivalorizzati i contatti dei vescovi tra di loro in una unione sollecita di tutta la Chiesa universale. L'accettazione delle tesi di Rosmini sui vescovi si fa più evidente nel documento Christus Dominus, decreto dedicato all'ufficio pastorale dei vescovi. La terza piaga della Chiesa per Rosmini era la disunione dei vescovi, facilitata dalla quarta piaga, che era la nomina dei vescovi lasciata a principi e imperatori. Rosmini aveva sofferto molto proprio per aver proposto di restituire all'interno della Chiesa il diritto di eleggersi i propri pastori. Un diritto essenziale alla Chiesa per poter concentrarsi sulla propria missione e soprattutto per disporre della libertà necessaria a compiere tale missione. Egli certamente avrebbe gioito immensamente a leggere che compito principale dei vescovi è esercitare a vantaggio dei fedeli, come dice qui la Costituzione, l'ufficio di insegnare, di santificare, di reggere, non quindi quello di fare da sostegno al potere temporale. Ma avrebbe gioito di più a leggere, sono parole del Concilio, che il diritto di nominare e di costituire i vescovi è proprio, peculiare e per sé esclusivo della competente autorità ecclesiastica. È per questo che hanno condannato Rosmini, per aver detto queste cose che il Concilio adesso dice. I padri ora sentono che tale diritto è vitale per difendere la libertà della Chiesa e per promuovere il bene dei fedeli. Per cui la Chiesa in questo documento chiede alle autorità civili che ancora godono del privilegio di nomina dei vescovi di volere spontaneamente rinunciare. Ritorna l'idea di Rosmini che la Chiesa non chiede ai governi né protezione né privilegi, chiede solo di essere lasciata libera nello svolgimento della sua missione. La seconda piaga, per non annoiarvi, non la leggo, era la insufficiente educazione del clero. Chi con me ha avuto a che fare in questo campo qui, e anche sui giornali lo leggiamo parecchie volte, ogni tanto c'è qualche prete che casca e che ci combina qualche guaio, cioè questa insufficiente educazione del clero, sappiamo quanto è importante oggi, e se si leggono i documenti del Concilio c'è questa sensazione che bisogna prepararli bene. Dice ad esempio il Concilio: non abbiano paura di rimanere pochi, se non hanno proprio le qualità per diventare preti non li facciano, anche se è meglio avere 10 paesi senza parroco che avere un prete sbagliato, perché un prete sbagliato fa più male della mancanza di un prete. La mancanza non è un peccato, il prete sbagliato è un peccato e quindi dà un male. Le sopra riportate consonanze indirette e dirette tra lo spirito rosminiano e quello conciliare non sono certe esaustive del tema che mi sono proposte. Io le ho portate solo a modo di esempio. Il cuore del pensiero e della testimonianza di fede di Antonio Rosmini sta nello sforzo gigantesco di ripulire il messaggio evangelico da tutte le incrostazioni dei tempi e delle culture al fine di restituirgli tutte le potenzialità di cui esse è capace. Fare pulizia di ogni elemento spurio per ridare le ali al pacchetto di doni che Dio è venuto a dare all'umanità intera. Il tutto radicato in quell'antica fede che Gesù chiedeva ai discepoli: vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. La stessa fede di cui parlava Giovanni in una lettera: tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede. Si desidera dunque una riforma o rinnovamento non tanto della fede e dei suoi contenuti, che rimangono sempre gli stessi, ma delle vesti con cui si presentano quei valori ai contemporanei. I vestiti che nel passato avevano svolto brillantemente la loro missione, oggi, a causa dei cambiamenti di sensibilità dei tempi, appaiono troppo stretti e logori per veicolare la fede. È il rinascere di questa fede che dà agli scritti di Rosmini prima e dei padri conciliari dopo un profumo nuovo, un'aria primaverile di fiducia al di là delle immancabili difficoltà. In ambedue, a distanza di decenni, si respira l'aria ingenua del bambino che si apre alla vita che affronta le nubi incombenti con cuore nuovo, sperando contro ogni speranza. Forse è stata la lettura sbagliata di questa innocente ingenuità con cui ci eravamo aperti al mondo la ragione dello scetticismo che è subentrato in tanti a pochi anni di distanza dal Concilio. Il nostro desiderio di abbracciare il mondo contemporaneo ci ha nascosto i costi necessari per far rientrare i lontani. Abbiamo sottovalutato il fatto che i fratelli separati o lontani avevano fatto un lungo cammino, avevano costruito attorno a loro impostazioni mentali e comportamentali areligiose o comunque non cattoliche, delle robuste e superbe muraglie non facili da abbattere perfino seducenti. Già a pochi anni dal Concilio le nostre incursioni in terre straniere, più che conquiste, hanno dovuto registrare rese scandalose all'avversario che volevamo convincere. L'incredulità, invece di diminuire, è continuata a crescere. La lontananza dalla religione è aumentata. La stessa nostra fede si è illanguidita. Ricordo amici sacerdoti che si sono fatti sociologi per aiutare la sociologia che allora andava in voga, e sono andati in mezzo ai marxisti per convertirli e sono diventati marxisti. Altri che sono andati verso gli operai per insegnare loro a non bestemmiare, a fare bene, e sono diventati più bestemmiatori degli altri e si sono persi nel mondo operai. Altri si sono persi in altri campi, tra i drogati, eccetera. Cioè è stata una specie di ecatombe. A mio parere si è trattato di una fase necessaria per temprarci e farci conoscere le regole dure della conquista a campo aperto. In fondo eravamo delle persone educate nella tranquillità dei seminari e delle case religiose e credevamo che il mondo si poteva conquistare in 4-4-8, come un animale, un leone è abituato a dargli da mangiare lì nella vita domestica che poi viene messo nella foresta. Sono guai per lui perché non conosce i reali pericoli. Tutto questo tempo che ci separa dal Concilio però non è stato perso. Tantomeno indica che la nostra fede era sbagliata. È servito per farci conoscere meglio la realtà, per non farci presumere delle nostre forze, per affrontare il dialogo con un più efficiente equipaggiamento. Potremmo applicare ai frutti attuali del Concilio una riflessione rosminiana circa l'andamento della storia della Chiesa. Come ogni altra società, scrive Rosmini, anche la Chiesa cammina nel tempo, alternando ad un periodo di marcia un periodo di stazione. Durante l'epoca di marcia si apre a nuove realtà e conquiste. Durante l'epoca di stazione si ferma a consolidare le conquiste fatte. Per cui essa, scrive Rosmini, ora vedesi in movimento verso qualche suo nuovo e grande sviluppo, ora vedesi in riposo come quella che è pervenuta al fine del suo viaggio. Il Concilio ha inaugurato per la Chiesa un'epoca di marcia, ha rinvigorito cioè il desiderio sia di purificarsi all'interno, sia di aprirsi alla modernità per penetrarla del lievito evangelico. Ma come era successo nel Medioevo, quando l'Episcopato si aprì al potere temporale per evangelizzarlo, così è successo col Concilio. Se non si è molto vigili ed esperti, il dialogo comporta tentazioni impreviste che si mescolano insensibilmente entro le nostre intenzioni di bene e le appannano. Là, nel Medioevo, i vescovi, mentre annunciavano il Vangelo ai principi, assorbivano i loro stili mondani di vita. Qui, oggi, l'apertura al mondo moderno, insieme al grano, ha abbracciato quasi senza accorgersi tanto l'olio. Durante questo abbraccio un po' confuso, scrive ancora Rosmini, abbraccio nel quale a volte sembra che la stessa esistenza della Chiesa sia messa in pericolo, momenti in cui, scrive Rosmini, la Chiesa è turbata, Ebbene, dice, in questi momenti, Rosmini, la Chiesa sta avanzando fra vittorie e sconfitte, ma non se ne accorge, cioè non ne ha la coscienza. C'è un avanzamento, però è così tribolato che non si accorge che sta avanzando. Però, spiega Antonio Rosmini, c'è ancora la fede che la sostiene in questo periodo. Proprio grazie alla fede, la Chiesa, sono parole di Rosmini, nel suo estremo turbamento, volge delle lamentevoli suppliche al divino amore suo che dorme nella navicella pericolante. Ed allora batte il momento in cui egli si desta e minaccia il vento ed il mare. Allora l'esperienza è fatta. Si conoscono a prova gli effetti funesti del principio distruttore e si pensa finalmente a trovarvi i rimedi. Allora comincia il periodo nuovo in cui si toglie a ristorare i guasti sofferti dal gran vascello nella lunga e difficile sua navigazione. Epoca di stazione, perché questi risarcimenti non portano la Chiesa innanzi, ma le danno qualche nuovo e grande sviluppo, ma solo la rassettano, per così dire, in quelle sue parti che hanno troppo sofferto dal faticoso viaggio. Intanto però un gran tratto di cammino è già percorso e dopo racconciata la nave che non può perire, ella affrontar deve ancora altri mari, altri venti, altre procelle. Oggi, grazie ai semi gettati dal Concilio e dal tempo necessario per prendere familiarità con le resistenze e le seduzioni della terra sulla quale sono caduti, la Chiesa è pronta per far sbocciare i fiori e raccogliere i frutti. Direi che ci troviamo come al primo Concilio di Nicea, dove a celebrarlo erano padri che portavano nel corpo i segni della persecuzione. Ma in quei corpi martoriati viveva lo spirito della Chiesa nascente che si avviava a conquistare i popoli. Lo spirito che vince è lo spirito della fede. In tutte le imprese, anche quelle umane, è importantissimo registrare quanto chi le conduce ci creda. Per noi fedeli il crederci è diverso dalle altre volontà politiche o economiche o sociali. Anche i banchieri credono, anche gli sportivi, anche gli scienziati. Queste ultime poggiano la fede sulla loro forza di volontà, che potrebbe anche rivelarsi a lungo andare una suggestione o una velleità impari alle forze necessarie per vincere. Invece la fede del cristiano poggia sul Cristo che ci ha chiesto di compiere l'impresa. È sulla sua parola che gettiamo le reti. Sappiamo che egli ci precede dovunque andiamo e che starà con noi sino alla fine del mondo. Sappiamo anche che egli ci precede dovunque, che egli ha vinto il mondo. Sappiamo inoltre che non ci può imbrogliare, perché è la verità. Una nostra suggestione può imbrogliarci, ma lui no. E sappiamo che ci vuole bene e quindi non può permettere che qualcuno ci faccia del male finché stiamo sotto la sua protezione. Sono tutte garanzie soprannaturali, quindi per chi ha fede, che agiscono se c'è fiducia in lui. Là dove esse trovano nel cuore umano terreno adatto per attecchire, portano un'abbondanza tale di frutti che nessun sociologo o psicologo o storico o filosofo è in grado di prevedere. Grazie.